Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, raccontato da Angelo Foletto.
Dietro un capolavoro c'è un altro capolavoro, dietro un'opera c'è un'altra opera, a volte molto contrastante, a volte molto simile. Dietro la nascita di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in prima esecuzione assoluta il 21 maggio del 1892 al Teatro Dal Verme di Milano, c'è sicuramente Cavalleria Rusticana. C'è Cavalleria Rusticana per varie ragioni, non soltanto perché il successo inatteso e clamoroso dell'atto unico di Pietro Mascagni, rappresentato a Roma nel 1890, aveva creato una grande moda, per così dire, una moda che era anche stata registrata dal punto di vista critico. Quando l'opera vincitrice del concorso per opere nuove indetto dall'editore Songiogno venne rappresentata per la prima volta a Milano, Aminto Regallo, musicologo, critico musicale e anche consulente della casa editrice, aveva scritto sul Teatro Illustrato, siamo nel gennaio del 1891, l'opera verista, così inizia in Italia il suo regno. E mai profezia fu più azzeccata, perché per imitazione, per tentativo di competizione, quasi tutti gli autori coetanei, in buona parte anche amici, frequentatori dello stesso mondo musicale di Pietro Mascagni, si cimentarono su questo nuovo filone, che è quello che portava in scena l'Italia del Sud, che portava in scena delle situazioni, delle aree cosiddette depresse d'Italia, problemi, paesaggi, diciamo un esempio di racconto operistico che si avvicinava molto più alla cronaca che non alla rivisitazione o comunque alla distanza romantica. Una moda che quindi aveva anche dietro ovviamente un piccolo sostrato letterario, le opere di Verga e di Capuana e soprattutto quel mondo che era quello di un regno d'Italia che cominciava a rendersi conto di non essere soltanto formato dalle capitali ma che aveva questo grande territorio di esplorazione e anche di racconto dietro. Nello specifico dietro alla nascita di Pagliacci di Leoncavallo c'è anche un'amicizia che diventa competizione. Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo erano amici, frequentavano gli stessi ambienti, ma evidentemente il successo di un amico fa scattare una sorta di emulazione da parte dell'altro amico. Lo stesso Leoncavallo racconta la nascita di questa sua nuova opera. E la confessione è tratta da un'autobiografia che Leoncavallo non terminò mai e che non venne tra l'altro mai pubblicata nemmeno dopo. Comunque Leoncavallo scrive: dopo il successo di Cavalleria mi chiusi in casa disperato ma risoluto a tentare l'ultima battaglia e in 5 mesi scrissi il poema e la musica di quest'opera che Giulio Ricordi respinse preferendo, ma non più che a parole, i Medici, e fu invece acquistata da Songiogno dopo la lettura del libretto. Frase di Ruggero Leoncavallo, ovvero il fatto che l'editore fosse stato conquistato dopo la sola lettura del libretto, ci dà una idea di capire come mai un editore musicale si fida della lettura del libretto. Ma la ragione è legata al fatto che l'editore Edoardo Sangiogno non era soltanto un editore musicale. Edoardo Sangiogno è un discendente di una famiglia di tipografi librari molto famosa a Milano e attiva da almeno tre generazioni. Diventa un editore dopo essere stato, diciamo, uno scrittore militante, quindi non un grande romanziere, ma un giornalista, poi era un attore, un interessato molto al teatro, sicuramente legato ad una linea politica piuttosto radicale, quindi diciamo una sorta di scapigliato nel mondo del giornalismo e dell'editoria. Di questo suo modo diverso di vedere il mondo della carta stampata, sia quella appunto giornalistica e poi dopo quella musicale, fa sicuramente fede il suo modo di aggressivo, per così dire, di entrare in entrambi i mondi. Per esempio nel 1866 fonda il quotidiano Il Secolo, che fu per anni, cioè prima della nascita del Corriere della Sera, il quotidiano più diffuso nel tempo, che era naturalmente in contrapposizione con Il Conservatore e La Perseveranza, ma che soprattutto aveva creato attorno a sé un'attenzione molto 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 forte. E già negli anni '80 il catalogo della casa editrice comprendeva una serie di giornali di vario genere, dal periodici illustrati ai settimanali satirici, ma soprattutto una serie di collane economiche. Quando Edoardo Sangiogno si dedica anche alla musica, diventa editore anche lì con due riviste, Il Teatro Illustrato e La Musica Popolare. E quando si dà ancora più da fare per diventare imprenditore come editore per conto proprio, diventa il primo importatore in Italia di una letteratura musicale che, ricordi, ancora non aveva affrontato, che gli altri editori non avevano preso in considerazione, che è quella francese. Questo tipo di intraprendenza e questo tipo, diciamo, di capacità di intuire il valore di un testo musicale già dalla semplice lettura sicuramente gli è servita per individuare in Ruggero Leoncavallo un compositore che poteva effettivamente rinnovare le fortune che erano peraltro molto grandi e molto inaspettate di Cavalleria Rusticana, che era sicuramente stato il primo successo di Edoardo Sangiogno come editore in proprio e come editore di un autore italiano.
Un grande spettacolo a 23 ore prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attento in bellaccio. Vedrete di toglio tremar la carcassa e quale matassa di intrigo dirò. Venite, onorateci, signori e signore, a 23 ore, a 23 ore.
C'è però un altro elemento che rientra e che diciamo ritroviamo, che va forse spiegato nella locandina di questa prima esecuzione di Pagliacci del 21 maggio del 1892, il luogo in cui viene rappresentato. Il luogo in cui viene rappresentato è un teatro, il Teatro Dal Verme, che era un teatro, uno dei tanti teatri che Edoardo Sangiorno, sempre in questa chiave diciamo di acquisizione di spazi e di visibilità alternativi al dominio, al predominio, al monopolio di Casa Ricordi, diventa una sua politica vincente, quella di avere a sua disposizione, in maniera diretta o indiretta, in maniera diretta alla fine del secolo, addirittura per alcuni anni gestisce direttamente la stagione del Teatro alla Scala, tutta una serie di teatri piccoli, non soltanto a Milano, ma che finiscono per diventare il luogo in cui può presentare le sue novità. Difatti nel giro di 30 anni praticamente tutti i teatri, escluso la Scala, sono in mano a Edoardo Sangiorno, che tra l'altro nel 1894, quindi diciamo subito dopo il grande successo di Pagliacci, addirittura fa restaurare il Teatro della Cannobiana, il Teatro Lirico, che diventa diciamo il teatro di Casa Sangiorno. Ma già il Dal Verme lo è, e lo è infatti perché è questo spazio, uno spazio che tra l'altro ha una storia abbastanza antica, che prende nome da questa nobile famiglia che a un certo punto acquisì questo che prima era un politeama, quindi uno spazio molto grande e destinato a una sorta di circo, e lo fa diventare il proprio teatro. Dicevo, in questo teatro per esempio viene portata per la prima volta Carmen, in questa prima del 1881, che sicuramente fa scoprire non soltanto un capolavoro, uno dei grandi titoli del repertorio francese, ma soprattutto un'opera che in qualche misura poteva essere accostata a quelle che poi in Italia vengono chiamate opere veriste. Scelta del soggetto. Leoncavallo dice appunto in 5 mesi scrisse il poema e la musica. Scrisse il poema e la musica ed è sicuramente vero, ma soprattutto mise a frutto una sua preparazione, una preparazione diciamo un po' diversa dai suoi coetanei, amici e concorrenti musicisti, una preparazione molto ferrata dal punto di vista letterario, una dimestichezza proprio nello scrivere, che sicuramente Leoncavallo riuscì a crearsi e soprattutto a perfezionare negli anni bolognesi, in cui si trovò ad essere allievo, tra l'altro un allievo particolarmente affezionato di Giuseppe Carducci, ebbe l'occasione di conoscere il Pascoli e soprattutto di frequentare un ambiente letterario molto molto vivace. Quindi accanto agli studi musicali che invece aveva compiuto a Napoli, dove era nato nel 1857, c'è questa forte pressione diciamo nei confronti dell'idea letteraria. Di fatto il libretto e il soggetto di Pagliacci è un soggetto che ha una forte evidenza di carattere letterario, ma che è un'evidenza fortemente legata per l'appunto alla realtà del sud. La realtà del sud che Leoncavallo ebbe modo di conoscere direttamente quando il padre, che era un magistrato, fu comandato per alcuni anni in un servizio provvisorio a Montaldo in Calabria. E difatti Infatti, in Calabria, presso Montaldo, il giorno della festa di Mezzagosto, epoca presente tra il 1865 e il 1870, si svolge la vicenda. Quello che abbiamo letto un attimo fa è la didascalia ufficiale del libretto. La vicenda dell'opera, infatti, trae origine anche da un ricordo che il ragazzino, il giovane, visse direttamente, cioè l'uccisione di un giovane garzone di casa, che era amante della moglie di un pagliaccio di una compagnia nomade, che era avvenuto all'uscita del teatrino, dove questo domestico aveva accompagnato il bambino e sua cugina proprio allo spettacolo. Quindi c'è un'evidenza ancora più forte rispetto a quella di Cavalleria Rusticana, che si rifaceva naturalmente alla versione teatrale della novella di Verga, un'evidenza proprio fortemente legata alla realtà. Dal punto di vista della capacità letteraria di coinvolgere, di mescolare suggestioni diverse, sicuramente è anche un libretto che deve qualche cosa ad alcune opere teatrali conosciute a Parigi negli anni immediatamente precedenti al ritorno in Italia. Il passaggio, diciamo, fu molto forte, furono gli anni, diciamo, di Bohème di Leoncavallo, effettivamente passò a Parigi, dove peraltro avrebbe avuto ispirazione per una Bohème omonima a quella di Puccini, scritta anche prima ma di successo minore. Dicevo, a Parigi aveva conosciuto, nei vari drammi che venivano rappresentati nei boulevard, La Femme de Tabarin di Catherine Mendès e un dramma nuovo di Manuel Tamayi Baus, che circolavano anche in Italia in realtà negli anni 70 e che riproponeva un po' quella situazione, ma soprattutto dava a quella situazione una valenza non già cronachistica, ma una valenza fortemente teatrale. La valenza teatrale e il luogo in cui venne programmata la prima rappresentazione di Pagliacci di Leoncavallo hanno avuto una notevole importanza anche dal punto di vista musicale, perlomeno per alcune modifiche che la partitura ha subito nel corso della sua stesura. È una valenza legata per esempio al fatto che l'impresa che gestiva il teatro Dal Verme in quel momento, questo impresario Superti, era un impresario molto ma molto intraprendente e che soprattutto anche lui subiva e voleva reagire alla dominanza assoluta, perlomeno nell'ambito del teatro musicale della Scala, e quindi il gioco era quello di trovare anche dei nomi di richiamo che potessero in qualche misura gettare una piccola luce radente anche su un teatro che per allora era un teatro di periferia, come il Dal Verme. Oggi per i milanesi diciamo è un teatro del centro, praticamente in Piazza Castello. Allora bene o male era in periferia, perché la grande diffusione dei teatri milanesi era tutta nella zona attorno al centro, e infatti buona parte di questi sono stati distrutti, sono finiti nelle macerie della nuova ristrutturazione urbanistica che ha portato all'apertura della Galleria Vittorio Emanuele. E uno degli cantanti che gli interessava a tutti i costi di avere era Victor Morel, un grande baritono, e soprattutto un baritono che in Italia era diventato di successo straordinario dopo aver interpretato nel 1887 Iago nella nuova opera di Verdi. Morel, per varie ragioni, era anche entrato in amicizia con Leoncavallo proprio negli anni parigini. Quindi la presenza di Morel diventa uno degli elementi più importanti della composizione di questa prima locandina. Tra l'altro Morel poco dopo sarebbe stato poi il protagonista di Falstaff di Verdi, quindi diciamo era sicuramente, come dire, era il divo di richiamo. Il divo di richiamo a un certo punto accetta la proposta, accetta di avere la parte di coprotagonista, se vogliamo dirla tutta, non accetta che, pur essendo il coprotagonista, ci fosse un'opera che si chiamava Pagliaccio, perché Pagliaccio era il titolo originale della nuova opera di Leoncavallo, da cui appunto lo spostamento, il plurale molto generico di Pagliacci, che è un escamotage suggerito dall'editore proprio per tenere buono questo cantante. E sempre per tenere buono, ma sfruttare anche il richiamo di Victor Morel, Leoncavallo scrive una parte completamente nuova, che è il prologo. Il prologo è forse la parte più straordinariamente moderna dell'opera, questo prologo che in fondo non c'entra con l'opera ma la spiega più dell'opera stessa, questo momento in cui l'idea del teatro nel teatro è ancora più fortemente dichiarata che non nella recita centrale, viene fatto proprio su misura di Victor Morel. E sempre a Victor Morel, cioè al protagonista cattivo dell'opera, in realtà è affidata, anche se la tradizione teatrale esecutiva di oggi spesso la lascia a Canio, la battuta finale, la commedia è finita, che in un certo senso richiama il prologo proprio chiudendo una vicenda. Per il resto la locandina della prima esecuzione aveva come protagonista Fiorello Giraud come Canio e come Nedda Adelina Stele, una cantante particolarmente delicata, particolarmente raffinata, non a caso sarà la prima nannetta anche nel Falstaff, ma soprattutto avrà sul podio la presenza di Arturo Toscanini, che non è ancora diciamo il direttore di riferimento della nuova storia della direzione moderna, ma è sicuramente il musicista più attento a tutto ciò che di nuovo avveniva, è quello che garantisce e garantì una straordinaria esecuzione, almeno a quanto ci raccontano le cronache.
Oh,
Come andò il 21 maggio del 1892 al Teatro Dal Verme di Milano la prima esecuzione di Pagliacci di Leoncavallo? Ma sicuramente andò bene dal punto di vista delle cronache. A parte il solito incidente, non ci può mai mancare in una prima teatrale, il solito animale di scena, l'asino, che era accompagnato dai saltimbanchi, naturalmente abbagliato dalle luci, scivolò e si mise a ragliare. Ma al di là di questo fu una cronaca molto ma molto positiva dal punto di vista del pubblico. Allora, diciamo, la positività veniva dichiarata da alcuni elementi molto ma molto chiari, cioè ovvero i bis. Ci sono 3 bis la sera della prima, e questi 3 bis diventano 4 già la seconda serata, perché la serenata di Arlecchino, che era interpretata dal tenore Francesco Daddi, piacque così tanto che venne trissata, secondo la vecchia tradizione del tempo. Ma naturalmente venne bissata la romanza di Nedda, venne bissato l'arioso di Cania e appunto, come si è detto, la serenata di Arlecchino. Non venne bissato alla prima esecuzione il prologo cantato da Victor Murel, ma probabilmente perché l'interpretazione non fu abbastanza convincente. Di ciò dice con molta chiarezza lo stesso Leoncavallo in una bellissima lettera in cui fa il resoconto della serata all'editore Sonzogno, che non aveva potuto essere presente. È una lettera interessante perché Leoncavallo, diciamo, racconta, fa il resoconto proprio minuto per minuto di quello che è successo la serata, ma nello stesso tempo non fa il resoconto, diciamo, dal punto di vista dell'autore, ma dice: eccovi le mie impressioni secondo l'effetto prodotto sul pubblico. E infatti dice: al pubblico è piaciuto, forse però qualche correzione si potrebbe fare. E in effetti qualche correzione non solo si potrebbe fare, ma era stata fatta anche tra la prova generale e la prima, nel senso che l'opera, che volendo imitare Cavaliere Rusticana era in un atto unico, poi venne diviso in due, come abitualmente si esegue oggi, ed è una, diciamo, un tentativo, un esperimento, tant'è che alla fine di questa lettera all'editore Ruggero Leoncavallo dice: vediamo, secondo me questa funziona, perché dà agio al pubblico di riposare un attimo, ma non interrompe l'interesse drammatico, anzi guadagna moltissimo. Ma evidentemente i conti erano giusti, perché l'editore naturalmente la lascia e il successo continua. È una fortuna che non è, diciamo, del tutto giudicata in maniera positiva dal punto di vista della critica. La critica rimane piuttosto fredda rispetto al successo di Pagliacci, anzi addirittura il critico musicale del Corriere della Sera parla di successo immediato per quanto effimero, e c'è da dire che sicuramente ha sbagliato un'altra delle profezie giornalistiche sbagliate, perché in realtà l'opera immediatamente, nel giro di un anno praticamente, era già stata tradotta in 4 lingue, aveva conquistato tutta l'Europa e anche parte dell'America in una trentina d'anni, praticamente raggiunge allo stesso numero di recite di Cavaliere Rusticana, cui poi la tradizione teatrale attuale l'ha collegata in una sorta di connubio difficilmente dissolubile. E tanto per dire cosa e che quanto fascino esercitò sul pubblico musicofilo il successo di Pagliacci di Leoncavallo quando Caruso si impossessò della parte di Canio, la sua registrazione di Vesti la giubba, parliamo della preistoria del disco, la registrazione di questa aria più celebre fu la prima registrazione, diciamo, operistica che superò il milione di copie di dischi venduti. È come a dire che effettivamente questo oggetto, questo modo di raccontare il sud ma attraverso il teatro, aveva conquistato ed era destinato ad una fortuna che ancora oggi non accenna sicuramente a decrescere.
Oh, my God.
finito.
Il 21 maggio 1892 fu rappresentata per la prima volta al Teatro Dal Verme di Milano Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Angelo Foletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.